tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Vabbè, un super classico, dai, In the Flesh. C'è quella col punto interrogativo e poi c'è quella senza punto interrogativo, da The Wall dei Pink Floyd. In the Flesh, per parlare di nella carne, insomma, mi sembra giusto. Ma in realtà tra pochissimo il nostro ospite Francesco Raiola anche lui ci racconterà musicalmente un po' questo romanzo di cui stiamo per parlare. Prima ancora abbiamo ascoltato anche i Rolling Stones, no, con Painted Black, citati in questo meraviglioso Nella carne, romanzo appunto dello scrittore canadese, ungherese, anche se nato a Londra, David Soloy, che appunto di cui parliamo con Francesco Raiola, che dovrebbe essere in collegamento telefonico. Ciao Francesco, buongiorno, come stai?
Ciao Emilio, ciao, buongiorno, ciao a tutti gli ascoltatori.
Eccoci, allora senti, io, a me, penso anche a te, mi è piaciuto tantissimo questo romanzo. Il protagonista di questo romanzo è sostanzialmente una sorta di, prima dicevo, di antieroe, no? Un personaggio che, come dire, che non aggiunge, che sottrae in qualche modo la richiesta, la risposta più frequente alle domande, agli interrogativi che gli vengono posti dalle persone che lo circondano, è ok. Che cosa ti ha incuriosito, ti ha anche, perché no, appassionato del racconto di questo ragazzo, e che poi diventa un uomo evidentemente in questa storia di cui parliamo oggi?
Guarda, hai detto bene, è un antieroe, nel senso, io Zola l'ho amato fin da Tutto quello che è un uomo, che è il suo primo, sì, insomma, romanzo tradotto qui da Adelphi. A me piace tantissimo, in parte quello che hai detto, ovvero è tutto essenziale, ma in realtà è una sorta, io non so se chiamarla letterarietà della quotidianità, perché in fondo lui, Zolai parla di questo ragazzo, lo raccontavi prima, insomma, non lo vediamo nelle sue varie fasi della vita, ma ci racconta la quotidianità, come insomma, come la storia in qualche modo incide sulle nostre vite, e spesso non possiamo farci nulla, e quindi in pratica lo vediamo nella gioventù, quando succedono, insomma, non lo raccontiamo tutti, però succedono una cosa fondamentale per la sua vita. Poi lo vediamo in Afghanistan, scusami, in Iraq in realtà, sì. Lo vediamo a Londra. Lui ha questa vita, della quale però va in parallelo con quello che ci racconta con la scrittura di Zola, che in pratica lui non ci racconta i fatti che potrebbero essere più salienti, i fatti che potrebbero essere più letterari, no? Raccontare la guerra è una roba incredibile. E invece la cosa bella è che lui si ferma sulla quotidianità di questo ragazzo, e in qualche modo ci racconta con una semplicità disarmante, ma in maniera di una letterarietà incredibile, come un uomo, come un ragazzo cresce affrontando anche cose che, affrontando la vita, affrontando la storia, affrontando quello che la storia gli mette davanti, lui in qualche modo deve sopravvivere. Perciò antieroe mi piace come te.
Tra l'altro, sì, mi facevi riflettere, il racconto è organizzato per, diciamo, per nuclei tematici, cioè non seguiamo tutta la sua vita, ma seguiamo dei momenti anche approfonditamente della sua vita. E come dicevi giustamente tu, è bellissimo questa attenzione, no, che ha l'autore per dei particolari. E poi i grandi eventi storici sono lontani, no? Sono sullo sfondo, molto molto lontani. C'è, a me colpiva tantissimo per esempio una frase che lui dice nel libro, quando parla del suo futuro in modo completamente rassegnato. Cioè lui dice quello che succederà, cioè non ha nessun tipo di velleità, non ha nessun tipo di voglia di perseguire un obiettivo. Vive in un modo che potremmo definire, con termini magari più, come dire, dandogli proprio una diagnosi, una sorta di lieve depressione che in qualche modo lo accompagna per tutta la vita. È una caratteristica che in qualche modo però abbiamo sentito, no, Francesco, anche letto sui giornali, no, una sorta di rassegnazione collettiva dell'uomo di oggi, cioè una cosa che in qualche modo può far identificare, no? Non è soltanto il protagonista di questo romanzo che si comporta così, che pensa così, che dici?
Sì, in realtà, come dici tu, le cose gli capitano, e quindi la sfida dello scrittore in questo caso è riuscire a capire in che modo far sì che Istvan risponda a quello che gli capita, perché lui non va in Iraq perché ha ha voglia di andare in Iraq, non si trova in Inghilterra perché ha voglia di andare in Inghilterra, gli capita con una serie di cose che lui deve affrontare. E in questo modo quello che succede anche nella musica, nelle canzoni, no? Lo scrittore, diciamo l'artista in qualche modo deve universalizzare quello che è poi il discorso singolo, no? Quando una canzone è grande, quando parla a tutti pur parlando, diciamo, di sé, della persona, no? E quindi in questo senso lo fa benissimo. Tra l'altro tu dicevi, riflettavamo sulla divisione in paragrafi, questo libro in qualche modo segue tutto quello che un uomo lo segue, adesso fa una cosa molto intelligente, molto interessante fin dalla copertina, cioè sceglie praticamente una foto di Luke Smalley, praticamente in modo da farti capire che sono in qualche modo legati, mentre tutto quello che un uomo racconta, la vita di uomini nelle età diverse, lo fa a paragrafi. Nella carne racconta la storia di Istvan, ma praticamente se leggiamo i capitoli sono capitoli a parte. Tra l'altro, se non sbaglio, il terzo, quello in cui diciamo parla del ritorno dalla guerra, era proprio su New York, se non sbaglio. Sì. Quindi sono entità a sé stanti, che in qualche modo, secondo me, ed è una caratteristica anche di Turbolenza, che è il libro che sta in mezzo a questi due, che in qualche modo ti prende, lui riesce a raccontarti anche per singoli fatti, senza mai poi... Sai quando si dice un libro che a volte io odio l'espressione, no? Che si legge in un fiato, perché non si legge in un fiato, ma si legge con grande godimento.
Sì, 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 ma sei lì dentro, anche se lo leggi, perché poi è un libro che insomma è di oltre 300 pagine, che devo dire però ha la sua leggerezza, tra virgolette, nel fatto che è diviso appunto in brevi paragrafi all'interno dei macro capitoli. Una cosa... Come no? Dimmi.
No, volevo dire, nel senso che ovviamente quando noi parliamo di bellezza, anche tu prima dicevi una cosa che tutti noi non possiamo notare, noi dialoghi, ok? Sì. Questa essenzialità, però anche questa essenzialità ha un ritmo, anche questa essenzialità riesce, a, non è una cosa banale, è una cosa, è come risponderemo noi al bar, ma fatto con un ritmo incredibile. E secondo me, se mi posso permettere, va dato atto anche ad Anna Rusconi che l'ha tradotto, perché poi... Quando noi parliamo di ritmo, un libro è un ritmo, spesso e volentieri ne parliamo leggendo una traduzione in italiano, certo. E anche questa cosa qua va resa bene, e quando quei dialoghi, quando lui veramente a volte risponde sì, ok, no, anzi a volte cosa fa? Riprende, come facciamo noi spesso, riprende la domanda precedente per prendere tempo, cioè in qualche modo è una cosa che lui potrebbe anche evitare, no? Perché tanto alla fine stiamo leggendo, invece lui fa una cosa secondo me letterariamente molto molto interessante, riprendendo la quotidianità, la normalità, insomma, come parliamo tutti, ma rendendola...
Senti, Francesco, tornando un attimo al titolo, notavo quella che apparentemente potrebbe essere anche una contraddizione, cioè in un universo... di appunto di questo antieroe che è un po' distaccato da tutto, che è un po' in un suo mondo, come se fosse un po' appannato, no? In questa mancanza di volontà, no? Che lo spinge laddove le onde lo portano della vita, in queste vicende che vi affascineranno, che vi terranno legati e conquistati, però c'è il contatto fisico invece molto presente paradossalmente, già dal titolo, ma ci sono parecchie scene di sesso anche raccontate in maniera abbastanza esplicita, insomma decisamente esplicita, quindi insomma c'è questo contrasto in qualche modo, no? Che in un mondo in cui i contatti fisici sono sempre meno frequenti, in realtà questo libro riporta la fisicità assolutamente centrale, diciamo, no? Rispetto alla narrazione.
Assolutamente, lui esperisce il mondo col corpo, perché per questo poi è flash, poi no, originale non è la carne tradotto in italiano, sì. Lui esperisce il mondo col corpo, il corpo è fondamentale in tutto il racconto. Tu dicevi bene, no, ci sono sicuramente le scene di sesso molto molto importanti e lo scopriamo da subito, dall'inizio, dalle prime pagine del libro, e a un certo punto lui lo dice anche, no, noi capiamo che non è tutto mentale questa cosa qua, benché lui sia uno che pur provenendo da insomma come dire, ma molto popolare, ecco, diciamo così, sì. una parte diciamo popolare dell'Ungheria, è uno che non ha alcun tipo di pregiudizio verso la verso l'analisi, quindi lui fa anche analisi, ma è il corpo che in qualche modo con cui lui scopre il mondo, non è un caso che farà il bodyguard per esempio, cioè tutti i mestieri in cui il corpo è fondamentale, e dicevamo prima anche il soldato. Quindi secondo me Nella carne è proprio Perfetto, leggevo che lui doveva essere il titolo, diciamo, di lavorazione, poi in realtà è rimasto quello. E poi è il suo corpo che si muove. In realtà lui si muove in varie parti del mondo, e anche questa cosa è fondamentale. Zalai lo spiega dicendo: io mi muovo nel mondo perché sono, come dicevi prima tu, canadese, ungherese, inglese. Sì. E quindi allo stesso modo i miei personaggi usano il corpo, si muovono nel mondo per in qualche modo sopravvivere, perché poi quella l'idea in qualche modo, certo. No?
Tra l'altro lo faccio vedere anche agli amici che ci guardano su Radio Rock TV, il libro della settimana, David Zalai, si scrive S-Z-A-L-A-Y, ecco, per far capire meglio, Nella carne, edito da Adelphi, che è il libro della settimana. Ma io mi spingerei a dire che forse è anche il libro dell'anno fino adesso, quindi insomma devo andare a riguardare la lista, ma insomma sicuramente si candida per essere uno dei libri del 2025. Tu l'hai conosciuto personalmente, David Zalai, Francesco?
No, in realtà non ancora, anzi spero di poterlo intervistare più presto, perché questo libro dà tantissimi spunti. Tra l'altro è interessante anche perché poi veniamo da giorni in cui è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura, sì, a uno scrittore ungherese. Krasnahorkai, non vorrei pronunciarlo male. Però insomma in qualche modo c'è tutta questa parte della letteratura dell'est, no? si parlava anche di Cartarescu, insomma, certo, dell'est Europa, che sempre più prende piede e ci affascina in qualche modo.
Bene, io ti ringrazio, ti aspettiamo qui presto in studio quando vorrai venirci a trovare, Francesco, e ti chiedo, come faccio spesso in questi casi, se hai una canzone che in qualche modo la lettura di Nella carne ti ha evocato, che vuoi farci ascoltare stamattina.
Ma assolutamente, assolutamente sì, la scelta non poteva che cadere sugli Idols, praticamente, Daniel Nedelko, che racconta di un immigrato che usa un immigrato, insomma, per raccontare di fratellanza, di pacificazione, e poi ovviamente a un certo punto si dice di persone fatte di ossa, di sangue, di carne e di amore, quindi mi sembrava, diciamo, perfetto.
È perfetto. Benissimo, e allora noi chiudiamo così. Grazie a Francesco Raiola, fanpage.it, che ha commentato e chiacchierato con noi su Nella carne di David Zalai. Lo trovate naturalmente in libreria, edito da Adelphi. Grazie Francesco, a presto. Grazie mille. Grazie.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.